Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, bentrovati, il saluto da Luca Collodi, grazie a Gustavo Messina per la parte tecnica, Maria Serena Tuglio e Elena Colson in regia. Il funambolo di oggi dedicato ad un breve commento del risultato dei ballottaggi di ieri in molti comuni e province italiane, in particolare al comune di Milano e al comune di Napoli, che sono andati al centro-sinistra. Per questo salutiamo il primo ospite di oggi, il professor Antonio Maria Baggio, docente di filosofia politica presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano a Firenze, università fondata da Chiara Lubick. Professor Baggio, ben trovato.
Grazie, buongiorno anche a lei.
Una prima riflessione con lei è questa: con questo risultato elettorale in Italia si apre una nuova fase politica o no?
Ma direi che si apre un laboratorio molto interessante, ma anche che continua una situazione che già conoscevamo, cioè di frammentazione forte del nostro sistema politico, perché per sintetizzare in poche parole possiamo dire che c'è stata un'affermazione molto chiara del centro-sinistra e una sconfitta del centro-destra che mette in crisi, diciamo, anche il sistema di alleanze su cui si regge, senza però che il centro-sinistra vincente presenti in effetti una proposta alternativa su un piano nazionale credibile, perché troppo frammentato anche al suo interno. E quindi un momento di grande attesa, un momento rischioso dal quale potrebbero venire fuori cose positive per il Paese. Ci sono dei segnali di tentativi che partono, ma certamente è un momento da prendere con grande prudenza.
In questo laboratorio, professor Baggio, ci può essere spazio autorevole per una nuova legge elettorale?
Ma questo è uno dei punti essenziali dal punto di vista civile per fare qualunque ulteriore passo. Tra le grandi riforme c'è questa: creare una legge elettorale che dia espressione possibilmente ai nuclei di grandi culture politiche che ci sono nel Paese, che quindi abbia una dimensione anche di proporzionalità qualificata, ma che poi abbia anche esiti di tipo governativo, cioè esiti maggioritari. Quindi leggi del genere ci sono, senza andare ad indicare, per non dare preferenze, indicazioni troppo specifiche, ma è un problema risolvibile, purché non si misurino le esigenze elettorali di ogni partito, non vadano a pesare sulla definizione della legge. Adesso la riforma della legge deve essere anche uno degli strumenti da mettere in atto per cose più ampie, perché una domanda importante che esce da questa tornata elettorale è possibile come realizzare un centrodestra senza Berlusconi? Perché si parla di fine di un ciclo, ma la domanda è la fine di un ciclo berlusconiano o è la fine del ciclo del centrodestra? Questo va chiarito, il Paese ha bisogno di un centrodestra e un centrosinistra efficaci, forti, entrambi sono in questo momento paradossalmente in difficoltà, perché anche la vittoria del centrosinistra andrebbe letta, interpretata un po' di più.
Queste elezioni sono le elezioni che hanno portato comunque in evidenza i limiti del sistema dei partiti?
Perché abbiamo, quando parliamo di ceto politico, indichiamo una situazione di arretratezza da parte dell'insieme dei partiti nei confronti della realtà sociale. Questo è anche un aspetto che colpisce particolarmente nei confronti del vincitore, il centro-sinistra, che vince a Milano con Pisapia, un candidato che non era quello proposto dal Partito Democratico, quindi dalla componente più forte della coalizione, e che invece viene fuori sponsorizzato, diciamo, a livello nazionale da un esponente come Vendola, che certamente ha un programma diverso da quello di Bersani, e questa è una delle difficoltà del centro-sinistra. Però allo stesso tempo anche ha creato la possibilità di svolgere a Milano una operazione, da quel che sembra, osservando le cose come sono andate in questi mesi, piuttosto interessante, cioè c'è stato un effettivo risveglio della città. Si sono sono create delle reti durante la campagna elettorale che ha portato alla vittoria di Pisapia, che utilizzavano anche reti di solidarietà precedenti, cioè c'è stato un risveglio forte della società civile. Adesso il centro-sinistra ne ha preso atto, però passare da questa situazione locale, che ha motivazioni anche molto milanesi, a una dimensione nazionale non è automatico. La sinistra ha una storia di vittoria alle amministrative, si ricorderà la gioiosa macchina da guerra di Occhetto, che poi vinse tutto tra 93 e 94 e perse le politiche, no? E quindi non è detto che questo passaggio possa andare. L'altro candidato che ha vinto a Napoli, De Magistris, è pure un candidato, come dire, eccentrico rispetto a una storia politica tradizionale, e certamente il 65% che ha raccolto non è un risultato di sola appartenenza al centro-sinistra, è una sorta di ribellione popolare.
Professor Baggio, la sensazione è che abbiano perso i partiti, come dicevamo prima, abbiano vinto persone di aree che si rifanno a degli ideali di area. È d'accordo su questa valutazione?
Beh, dunque, sono d'accordo in parte, perché i partiti hanno comunque agito, sono in crisi, ma hanno sostenuto queste iniziative. Ora, noi sappiamo per esperienza, per conoscenza anche del passato, che quando si crea un fenomeno nuovo, le liste civiche o un outsider che coalizza, diciamo, i consensi, regge per una sola volta, cioè non diventa un fatto stabile a meno che non si dia una struttura o a meno che non contratti con un partito l'ingresso della lista, la sua entrata. Quindi non è che si sfugge dalla questione dei partiti, è che devono rinnovarsi. Il segnale che abbiamo avuto con queste elezioni è che finalmente si è manifestato con chiarezza la distanza tra partiti e popolo, perché la società civile sembra che, soprattutto a Milano, abbia avuto una grossa parte nel successo del candidato che inizialmente il centro-sinistra non aveva proposto, cioè Pisapia, perché ha registrato appunto la necessità di cambiare strada. Quindi ciò che fa Milano non è ciò che fa una città qualunque. Milano è importante, quindi non si passa automaticamente dalla città alla nazione, però può essere un laboratorio interessante per vedere che si costruisca un centro-sinistra efficiente, cosa che noi ci auguriamo, come ci auguriamo che il centrodestra risolva il suo problema, perché il Paese ha bisogno di almeno due grandi protagonisti.
Professor Baggio, la sensazione è che il centrodestra perde quando alza i toni dello scontro politico e il centrosinistra ha un'affermazione quando torna a guardare a sinistra.
Beh, diciamo, la prima cosa, cioè l'alzata dei toni, beh sì, c'è stata un'esasperazione. Questa esasperazione dei toni però non è diciamo episodica. Purtroppo dobbiamo registrare da osservatori distaccati, facendo anche uso di ciò che i non italiani valutano guardando il nostro paese, che c'è stato un effetto corruttivo nel linguaggio politico e nei modi di comportarsi, che è stato, diciamo, introdotto soprattutto dall'attuale Presidente del Consiglio, e ha avuto come suo culmine lo sciagurato episodio della signora Moratti, che ha calunniato l'avversario in diretta. Adesso lei, pensiamo di essere un elettore di centrodestra intenzionato a votare per la signora Moratti, che si trova davanti a questo episodio, una signora conosciuta come persona per bene, che viene trasformata dall'appartenenza ad un certo stile fino a questo punto. Io come faccio a votare una calunniatrice? Io credo che molti questo se lo siano chiesto. Una cosa positiva è che abbiamo visto la vera signora Moratti quando consegna la città a Pisapia, si dice disposta a collaborare e rientra nello standard, se posso dire anche di milanesità, che i milanesi si aspettavano. Quindi c'è stata una reazione contro uno stile che è stato corruttivo sia dei costumi politici sia, non dimentichiamo, della classe dirigente, perché formare classe dirigente per cooptazione, questo distrugge la possibilità di guardare al futuro e fa divampare le giovani generazioni, perché io sono convinto che la prossima sfida grossa sarà portata dai giovani. Noi siamo un paese di immigrazione di alto livello, ormai sono tantissimi i nostri figli che sono fuori, e soprattutto sono fuori migliori quelli che hanno la possibilità di farsi valutare bene all'estero e che noi qui produciamo, tra virgolette, ma non siamo in grado di trattenere dando loro una prospettiva. Quanto al fatto che poi si vinca, diciamo, a sinistra perché si è più di sinistra, beh, io questo non direi. La vittoria del centro-sinistra dove c'è stata ha avuto componenti diverse, anche di partito tradizionale. La tenuta di Torino, ad esempio, con Fassino e le altre città dove è stato, beh, queste non sono estremizzazioni, diciamo. È che anche lì c'è voto di esasperazione, ma credo che i radicali abbiano tolto i loro voti, radicali nel senso estremo sociale, alla sinistra, siano confluiti piuttosto nelle 5 Stelle di Grillo o non abbiano votato. A me non pare che il programma vincente da centro-sinistra sia un'estremizzazione. Guardi, il caso Lettieri non fa testo, Napoli è un microcosmo che bisogna conoscere bene, quindi non sarei d'accordo con la seconda ipotesi che lei ha fatto, diciamo, nella domanda.
Il terzo polo non sembra aver avuto un'affermazione entusiasmante, anche se poi il flusso dei voti lo ha portato a schierarsi con i candidati vicini al centro-sinistra.
Beh, adesso dire terzo polo è usare un'espressione avveniristica, perché anche qui siamo davanti ad un progetto nascente. Non si può onestamente parlare di un terzo polo, perché un terzo polo significa capacità di attrarre, di dare una linea, di costituire un punto di interesse, e l'attuale terzo polo contiene cose che difficilmente possono stare insieme, quindi in effetti non ha potuto neanche dare un'indicazione di voto unitaria, diciamo, per il fatto che avrebbe dovuto darne diverse, cioè ci sono ancora delle componenti che non hanno trovato una sintesi, quindi deve evolvere molto, e questo deve fare anche pensare, perché io conosco anche una certa attitudine cattolica, e parlo da cattolico in questo momento, di andarsi a scegliere il santo, il salvatore, il benefattore di turno. Quindi caduto Berlusconi si guarda all'orizzonte se cresce Casini. Attenzione, perché questa è politica di tipo medievale, cioè quasi che ci si dovesse affidare ad un uomo ispirato ed illuminato, come una volta i grandi abati o chierici scrivevano il libro di educazione del principe che doveva diventare re. C'è questa abitudine alla trattativa, diciamo, al vertice, che non ha più senso nel momento in cui esiste un popolo cosciente che ha una fede e che poi da cittadini votano. Io credo si debbano costruire le cose in maniera diversa, anche nell'atteggiamento che la Chiesa ha nei confronti della politica. Come a fine 800 e primi 900 ci si dedicò a costruire il sociale, anche oggi bisogna dedicarsi, come cattolici, ma da cittadini, diciamo, quindi conoscendo la dottrina in prima persona, senza la necessità di aspettare che qualcuno della gerarchia dica cosa fare a delle persone che dovrebbero già essere state formate, che ci si impegni direttamente, ma nella partecipazione alle cose di base, senza delegare più nessuno, come se fosse il salvatore che fa le cose al posto nostro.
Professor Baggio, io la ringrazio per questa sua riflessione e la saluto.
Grazie e buon lavoro.
Grazie al professor Antonio Maria Baggio, docente di filosofia politica presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, istituto universitario fondato da Chiara Lubich. Mentre saluto da Milano il professor Giorgio Vittadini, presidente Buongiorno. Della Fondazione per la Sussidiarietà. Vittadini, grazie.
Buongiorno.
Che cosa è successo a Milano, professor Vittadini? La borghesia milanese ha voltato le spalle dopo diversi anni alla proposta berlusconiana?
Innanzitutto diciamo una cosa, come abbiamo detto da anni, ho detto l'anno scorso prima del meeting, la politica urlata, la gente non ne può più di sentirla. La politica, e questo è la fine del berlusconismo, paradossalmente molto di più, è la fine della Seconda Repubblica nata sull'idea a destra e a sinistra, anche con gli intellettuali che adesso esultano per la vittoria, che la politica salvi l'uomo perché c'è un uomo solo al comando. Ci hanno illuso del bipolarismo, di questa idea che la politica salvi. Berlusconi ha incarnato questo e la gente non ne può più. Ma fra un po' non ne potrà più neanche delle coalizioni arcobaleno come negli anni scorsi, perché è il delegare il sociale, l'economico, come diceva Baggio, a una soluzione politica che ci metta a posto. È il pensare che soluzioni anglosassone, che vanno bene anche le anglosassone, vanno bene per l'Italia. Oggi crolla Berlusconi, domani crollerà il nuovo che avanza, che è un vecchio che avanza, perché ha ancora la delega alla politica. Gli sconfitti insieme a Berlusconi sono gli intellettuali che oggi esultano, straccati dal popolo, che ci hanno fatto perdere 20 anni.
Milano può diventare un laboratorio nazionale per la politica?
Sì, può diventare un laboratorio nazionale negativo, perché ripeto, io voglio sapere come si mette insieme la borghesia imprenditoriale e i centri sociali. Io sono sempre stato contro i toni, contro Pisapia, che è una bravissima persona, ma sono dell'idea che le proposte politiche devono essere riformiste. L'Italia sta andando a rovescia, e peggio ancora che Milano è Napoli, in cui un nulla, un personaggio che ha sbagliato tutte le inchieste, che la magistratura ha sconfessato, è diventato sindaco di Napoli come fosse il nuovo che avanza. Se questo è il laboratorio della politica, io penso che perderemo ancora degli anni prima di arrivare a proposte riformiste in cui la proposta della vita economica e sociale parta, costruisca partiti popolari e vada alla rovescia. Adesso è semplicemente la fine di chi ha pensato per anni che questo fosse la soluzione, l'uomo solo al comando. Finirà qua, ci saranno un po' di anni, qualche tempo perché finisca a livello nazionale, ma io in questo momento vedo solo macerie.
Vittadini, queste elezioni hanno segnato la fine del bipolarismo in Italia?
Io spero che abbiano fatto la fine di un bipolarismo in cui un uomo solo, contro la tradizione e contro la dottrina cattolica, può portare il bene del paese. Io spero che finisca questa continua illusione di un uomo che mette a posto un paese che invece ha bisogno di soluzioni riformiste, di progressiste, messe, come dire, compromessi, di quello che è stato buttato via troppo tempo presto per la Prima Repubblica. Ripeto, questi intellettuali sono dei colpevoli di questo. Spero che finisca questa idea di bipolarismo, come è finita l'orgia finanziaria e tutto il resto. Questa è la fine dell'Italia, non l'inizio.
Vittadini, un'ultima riflessione. La sensazione è che i partiti vadano da una parte e la gente da un'altra.
Ma scusa, ma che partiti stiamo parlando? Ci sono partiti che decidono i candidati perché sono stati fuori le preferenze, sono partiti di plastica, sono partiti che quello a destra e quello a sinistra che ha perso tutte le battaglie, tanto è vero che i candidati sono andati su, sono i contrari di quello che ha detto, ma questi partiti vadano a casa. Io voglio ancora i partiti che siano forze di mediazione rispetto alle realtà economiche e sociali, portatori di interessi. Questo è stato distrutto da questo mondo, è l'inizio di questa fine. Io spero che invece, come diceva il professor Baggio, questa ricostruzione del mondo economico e sociale porti a nuovi partiti che non sono quelli che si stanno confrontando adesso. Qui saremo ancora in una fase confusa in cui dopo aver buttato giù Berlusconi si dovrà buttare giù anche quello che ha cambiato, che non ha nulla di nuovo e che è uno statalismo che fa paura.
A livello nazionale la Lega Nord che cosa farà?
Ma io penso che la Lega Nord non possa stare qui perché sennò sparisce, cioè dovrà sicuramente prendere le distanze perché evidentemente è soffocata da questo e se avanti così sparisce, non ha più una forza innovativa. Penso che dia una spallata e sia lei che darà la spallata decisiva al governo.
Grazie professor Vittadini, a presto risentirla.
Arrivederci.
Grazie al presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, il professor Giorgio Vittadini. Dovremmo tra qualche istante collegarci con Napoli per chiudere questo nostro viaggio all'interno delle due città principali, Milano e Napoli, che hanno vissuto questo ballottaggio elettorale. E dovremmo collegarci con Mario Di Costanzo, che è il direttore dell'ufficio laicato dell'Arcidiocesi di Napoli. Di Costanzo è stato in anni passati assessore al patrimonio del Comune di Napoli con la Giunta Bassolino e anche presidente diocesano di Azione Cattolica di Napoli. Dovremmo stabilire tra qualche istante il contatto proprio con Napoli, con il Dottor Di Costanzo, ecco. Che saluto, eccoci,
eccomi,
buongiorno.
Eccomi, buongiorno, buongiorno a lei.
Allora, Napoli, tutti parlano di Napoli e non si spiegano questo plebiscito per De Magistris. Lei se lo spiega?
Io me lo spiego, ma dire la verità, io me lo...
Ecco, allora ce lo spieghi anche a noi, professore.
Quello che è avvenuto a Napoli in questa circostanza, ma in realtà tutto quello che è avvenuto in questi anni, a me non fa meraviglia, perché in realtà io sono stato assessore nella seconda giunta Bassolino, quindi sono testimone di un processo involutivo che iniziava in quegli anni, che sono praticamente il 97-98, detto proprio in estrema sintesi, e non è solo un fatto napoletano, perché pochi osservano che la stagione dei sindaci, guarda caso, è esplosa nella metà degli anni 90, ma si è impercettibilmente, ma progressivamente esaurita intorno al 97-98-99, alla fine degli anni, cioè nello stesso periodo in cui riemergeva il sistema dei partiti, che ha una logica ferrea, l'acquisizione del consenso in tutti i modi possibili. L'importante non è tanto produrre idee, ma acquisire consenso. Questo è quello che è avvenuto. E naturalmente la riemersione del sistema dei partiti ha progressivamente condizionato l'opera delle amministrazioni. Quindi io, assessore nella seconda giunta Bassolino, quindi tra il 97 e il 2001, ho constatato in quegli anni che stavano partendo certe dinamiche, le quali, coerentemente sviluppate negli anni successivi, qui a Napoli, con le due giunte di Ervolino, hanno portato a certi risultati. C'è un problema per quanto riguarda poi la sindacatura della Ervolino. La Ervolino ha sempre avuto un'idea della politica come arte della mediazione, dimenticando che esistono due tipi di mediazione. C'è una mediazione alta che si fa tra idee e progetti e c'è una mediazione bassa che si fa spartendo assessorati, consigli di amministrazione e consulenza. Io queste cose le dico apertis verbis, e così come l'ho anche scritto in diverse occasioni. Il centrosinistra di Aldo Moro fu una mediazione alta, cioè una mediazione tra un progetto cattolico e un progetto marxista che si poteva discutere, ma insomma era una cosa seria. La mediazione di basso profilo invece è quella che noi abbiamo registrato a Napoli, ha comportato un progressivo degrado della gestione della cosa pubblica e alla fine il successo di De Magistris è l'espressione di una città in sofferenza, ecco, una società di una città che alla fine si è indignata, dice basta, ci serve qualcuno che rompa gli schemi, che rompa il sistema che si è consolidato in questi anni, e questi sono i risultati. Non so se ho reso l'idea, insomma.
Professore Di Costanzo, la sensazione è che a Napoli abbiano perso i partiti, tutti i partiti, e sì, abbia vinto una persona che come magistrato poteva garantire alla città legalità e giustizia. Lei
sì,
è d'accordo?
È stato punito il sistema dei partiti, sia a destra che a sinistra. È stato punito a destra perché la stessa scelta di Lettieri ha sconcertato, in quanto è stata una scelta dettata dall'alto. Insomma, no, Lettieri è stato presentato è stato il candidato di Berlusconi e Cosentino. Tra l'altro contestato anche all'interno del suo stesso mondo, perché anche nell'ambito dell'Unione Industriale sono state espresse delle riserve, e non riserve diciamo marginali, perché è molto critico con Lettieri, è stato addirittura l'ex presidente di Confindustria, Antonio D'Amato, quindi voglio dire, insomma, è una cosa seria. Ma è stato punito anche in realtà il sistema dei partiti sul versante della sinistra, perché si è visto che il Partito Democratico è stato sostanzialmente azzerato. D'altra parte anche lì, che meraviglia, se lei mi chiedesse quali idee o quale idea ha prodotto il Partito Democratico a Napoli in questi anni, io avrei serie difficoltà a rispondere, perché in realtà di idee non ne ho viste. Se andiamo ad analizzare il comportamento del gruppo consigliare del Partito Democratico in questi ultimi 5 anni, sfogliando proprio gli atti del Consiglio Comunale, è un disastro. Quindi è stato punito il sistema dei partiti, sia a destra che a sinistra. Ma torno a ripetere, per quanto riguarda il sistema dei partiti, il problema è questa logica dell'acquisizione del consenso purché sia. Tutto sommato, io questo l'ho visto anche a Milano, negli ultimi giorni, no? C'è stato il tentativo di qualcuno di acquisire dei consensi promettendo di non far pagare tasse, sui parcheggi, eccetera. Insomma, sostanzialmente siamo lì, ma non è che questo poi entusiasmi molto la gente, insomma.
Per chiudere, professor Di Costanzo, Napoli, secondo lei, la scelta verso De Magistris ha testimoniato ancora una città viva su un piano culturale e su un piano di speranza?
Ecco, il punto è che, passata la fase degli entusiasmi, serve la fase del ragionamento, e in questo io vedo molto importante il laicato cattolico. Noi dobbiamo metterci in testa che dobbiamo acquisire il magistero della Chiesa nella sua interezza, ivi compreso quel numero 42 della Dignità dei Laici, in cui il Santo Padre Giovanni Paolo II diceva che è del tutto necessario che i fedeli laici non abdichino al dovere della partecipazione alla politica, che è dove per politica si intende la vita della città. Allora qui bisogna fare una riflessione molto seria su un legato. Giusto per rendere l'idea, cito Savagnone, no? A quel convegno di un paio d'anni fa che ha preceduto l'ultimo documento della CEI sul Mezzogiorno, Savagnone fece una relazione in cui osservava, dice: guardate che in questi anni molti vescovi del sud hanno fatto degli interventi molto forti, ma non c'è stata una ricaduta sulla vita della città. Cos'è che non ha funzionato? Lo chiese tre volte, cos'è che non ha funzionato? Io rispondo che probabilmente quello che non ha funzionato è stato un laicato cattolico capace di rilanciare, di proporre, rielaborare le indicazioni dell'episcopato rispetto alla vita della città. Ecco, allora io credo che, passati gli entusiasmi, dobbiamo ragionare seriamente sulla esigenza di formare, di tornare al laico del Concilio Vaticano II, cioè un laico a 360 gradi, un laico che prega, che pensa e che sta dentro le situazioni. Questo è il laico del Vaticano II.
Grazie a Mario Di Costanzo, direttore dell'ufficio laicato dell'Arcidiocesi di Napoli, già assessore al patrimonio della seconda giunta Bassolino. Grazie e buon lavoro, a presto a risentirla. Noi chiudiamo questo collegamento da Napoli, da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.